Grazie Davide, il tuo intervento è ricco di stimoli che penso e spero saranno colti poi nella discussione. Adesso invito Biagio Mazzotta a prepararsi per fare il suo intervento che verterà sugli indicatori di performance nella riforma del bilancio. Prego.
Allora, grazie Pia di avermi invitato, diciamo, a questa occasione, quindi l'ho accettato molto volentieri, anche perché parlare un po' di bilancio dello Stato, insomma, sono sempre, diciamo, abbastanza contento, perché non si conosce mai abbastanza, sento sempre critiche negative nei confronti del bilancio dello Stato, ne sento poche positive, sicuramente ci sta molto da migliorare, però sicuramente molto noi stiamo facendo e abbiamo fatto nel corso del tempo per cercare di migliorare. Uno delle cose che in tutti questi anni su cui ci siamo cimentati per cercare di migliorare il nostro approccio è proprio quello degli indicatori di performance. Indicatori di performance diciamo, scusate, da qui non vedo, quindi devo guardare, diciamo che possono avere varie funzioni, anche molto diverse da loro. Il dottor Galli ne ha evidenziato, diciamo, all'inizio, mi sembra proprio nella sua prima slide, li ha un po' sostanzialmente, diciamo, enumerati, no? Possono avere una funzione allocativa e quindi orientare una scelta tra alternative possibili, alternative soprattutto nell'impiego delle risorse. Possono avere finalità di programmazione, no? O quindi identificare meglio il legame tra le finalità da perseguire, no? Che l'amministrazione ha, le azioni che servono per realizzare quelle finalità, come realizzarle. Funzione di tipo gestionale, nel senso di monitorare gli interventi e rivedere, ridirigere in corso d'opera le azioni e soprattutto le risorse, utilizzarle meglio. Trasparenza e accountability, come giustamente ha rilevato Davide Galli, cioè garantire una descrizione affidabile delle priorità nell'intervento pubblico, di cosa soprattutto si fa delle risorse, stabilendo una scala di priorità, di valori nel raggiungimento degli obiettivi, visto che poi le risorse sono scarse, quelle che sono a disposizione delle amministrazioni, e soprattutto rendere conto ai decisori e a quelli che in questo momento almeno il governo è tenuto a controllare, ovvero al Parlamento, al nostro Parlamento, e ai cittadini soprattutto. Cittadini che ovviamente sono quelli che, diciamo, finanziano la spesa pubblica alla fine. Hanno anche una funzione di apprendimento per aiutare a capire se e come gli interventi funzionano, perché soprattutto non hanno funzionato, se possono ancora funzionare oppure, non so, in qualche caso non sia più utile e opportuno abbandonare e dedicarsi ad altri obiettivi. Quindi l'utilizzo degli indicatori può certamente rafforzare il ruolo del bilancio proprio come strumento di allocazione delle risorse pubbliche. Diciamo, la nostra sfida, diciamo, adesso come bilancio per il futuro è proprio quella di come dire, riuscire a trasformare il bilancio in uno strumento che sia volto alla riallocazione delle risorse pubbliche in funzione di quelli che sono i risultati raggiunti con quelle risorse che derivano dagli anni precedenti. Quindi orientare in questo senso, diciamo, orientamento ai risultati. Per il bilancio dello Stato, diciamo, tutte queste informazioni relative agli indicatori, alle risorse, lo troviamo in un documento cui prima accennava, diciamo, se ne è stato parlato, le cosiddette note integrative. Sono disciplinate dalla legge di contabilità, quindi uno strumento che esiste ormai da anni e, come dicevo prima, sono state migliorate nel corso del tempo. Migliorate, ma possono essere ancora migliorate e cambiare in una certa ottica. Ecco, è un documento questo, la nota integrativa che viene allegata ai stati di previsione dei vari ministeri, come penso che molti di voi sanno, è di ausilio alla programmazione. Programmazione soprattutto nell'impiego dei fondi pubblici, nell'impiego degli stanziamenti. Per il triennio di riferimento del bilancio, voi sapete che il bilancio è triennale e da qualche tempo a questa parte non riusciamo, diciamo, a farlo su un orizzonte pluriennale. E tutto questo, la nota integrativa, il compito della nota integrativa è proprio quello di arricchire tutte le informazioni che sono contenute nel bilancio. Per quanto riguarda la spesa in particolare, la nota, diciamo, costituisce lo strumento attraverso cui ogni ministero, il ministero, illustra i criteri, uno i criteri di formulazione di previsioni, come ha fatto, quali sono stati i criteri sottostanti, gli obiettivi da raggiungere con riferimento ai vari programmi di spesa che sono contenuti nei bilanci di ciascun ministero e soprattutto gli indicatori per misurare il grado di attuazione di quei programmi. Queste sono le informazioni che sono contenute nelle note integrative. E soprattutto questo note integrative ovviamente a livello di previsione, cioè quando viene preparato il bilancio per l'anno successivo, ma assolutamente questa nota integrativa trova poi compimento a consuntivo, perché ce ne sono anche, vi vengono presentate anche a consuntivo, nel corrispondente documento che viene allegato al rendiconto generale dello Stato e che è previsto sempre dalla legge di contabilità. Quindi note integrative preventive, sia a preventivo che a consuntivo. Preventivo si stabiliscono gli obiettivi e a consuntivo si cerca di capire che cosa è stato realizzato. La nota integrativa per i ministeri corrisponde a quella che per le altre amministrazioni pubbliche è il cosiddetto piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, che è disciplinato da un DPCM del 2012 e quindi definisce questo piano le linee guida per l'adozione del sistema di indicatori ai fini della misurazione dei risultati attesi, proprio in attuazione di una delle deleghe che erano state previste dalla legge di contabilità e finanza pubblica. Soltanto gli enti del Servizio Sanitario Nazionale sono esclusi. E questa nota integrativa è collegata con il piano delle performance che è previsto dal decreto legislativo 150. Ora, su questo una cosa che ho sempre sottolineato, cioè ho sempre tenuto a dire che c'è un po' di confusione, almeno le amministrazioni fanno sempre molta confusione tra quella che è la nota integrativa e quindi indicatori, obiettivi che si individuano nelle note integrative al bilancio e quindi rispetto a quelli che sono i risultati attesi rispetto all'impiego delle risorse e quella che è invece, come dire, il piano delle performance del 150. C'è sempre stata molta confusione, comunque le amministrazioni hanno sempre confuso i due piani, no? Quando gli parli di indicatori pensano alla performance individuale soprattutto e lì si concentrano e quindi stanno molto molto attenti a come definiscono gli indicatori, magari sono più concentrati a definire degli indicatori, ma adesso ne vedremo un po' qualche esempio, diciamo, molto semplici che possono far vedere o dimostrare che comunque dal punto di vista dei risultati il risultato è stato raggiunto, proprio perché c'è questo timore, insomma, nel andare un po' oltre, no? A individuare degli indicatori un po' più complessi, quelli di outcome ad esempio, a cui prima accennava il collega dottor Galli. Quindi questo per quanto riguarda, diciamo, il piano degli indicatori. Andando ancora avanti, strumenti per quanto riguarda il bilancio dello Stato, noi abbiamo degli strumenti di acquisizione telematica di tutte queste informazioni che poi esponiamo nelle note integrative, lo facciamo attraverso questo sito che voi vedete, attraverso queste acquisizioni via web, quindi per cercare di dare maggiore omogeneità alle note integrative, maggiore guida sui contenuti minimi necessari, cioè, insomma, ci sono tutta una serie di indicazioni che le amministrazioni seguono proprio per questo. E, peraltro noi come ragioneria, sono due anni, abbiamo pubblicato dei rapporti sulla spesa delle amministrazioni centrali dello Stato, in cui esiste un apposito allegato che è molto voluminoso, col quale proponiamo alle amministrazioni una serie di indicatori da associare ai programmi di spesa. Nei due anni in cui che abbiamo presentato questo rapporto, che è un rapporto triennale, ogni tre anni lo cerchiamo di presentarlo, non l'abbiamo ancora realizzato questi suggerimenti per tutti i programmi di spesa delle amministrazioni, ma sicuramente per una buona parte. Quindi lì cerchiamo di stimolare l'amministrazione attraverso esempi o suggerimenti su quelli che potrebbero essere gli indicatori che per quel programma di spesa potrebbero essere adottati, anche al fine di riuscire a valutare i risultati effettivamente di quello che si, diciamo, che si conseguono con l'utilizzo di quelle risorse. Quindi lo facciamo attraverso, diciamo, voi potrete trovarlo ovviamente sul sito, sul nostro sito, sul sito della Ragioneria Generale, dove che voi vedete qui indicato, e lì, diciamo, chi vuole può addentrarsi e provare a vedere un po' i suggerimenti che abbiamo fatto. Perché in effetti come, in cosa si sostanziano? In una scheda attività che rientra nel programma, diciamo rientranti nel programma con i principali interventi che sottostanno al programma. Quindi cosa serve il programma e a cosa serve a finanziare e i principali compiti svolti in attuazione del programma. Una scheda indicatori di risultato, di realizzazione fisica, di grado di attuazione degli interventi programmati, di volume dei prodotti offerti, quantità e qualità dei servizi erogati. E infine una scheda, suggeriamo, che sono presenti anche delle schede indicatori di contesto, diciamo sui fenomeni su cui intendono influire i programmi di spesa e le politiche del programma, ecco, oppure le determinanti del fabbisogno della domanda effettivo potenziale con riferimento sempre a quel programma di spesa. Cioè sono tutti sforzi che abbiamo cercato di fare cercando di mettere a disposizione delle amministrazioni, che poi sono loro che decidono gli indicatori da adottare. Però, diciamo, per esempio quest'anno lo sforzo che vorremmo fare in sede di previsioni per il 2015 è fare proprio degli ulteriori suggerimenti, degli incontri anche con gli OIV per cercare un po' di stimolarli a utilizzare un po' di più, magari, diciamo, poi sono loro, ripeto, i dominos su questi, qualcuno degli indicatori che noi abbiamo, come dire, inserito in questo rapporto, in questo allegato del rapporto. Quello che vedete qui, diciamo, è un po' quella situazione sugli indicatori che vengono utilizzati, sul numero, questa è quantitativa, del numero degli indicatori che vengono utilizzati dai ministeri. Sono tantissimi, come voi vedete, però una cosa che è da notare è che con il passaggio al bilancio triennale, il passaggio a questo, alla pluriennale, l'ottica pluriennale ha sicuramente portato una maggiore stabilità nella definizione degli obiettivi che ciascun programma di spesa, diciamo, si pone, e quindi poi, diciamo, maggiore stabilità degli obiettivi, dove poi potete vedere qui ci sono a confronto gli obiettivi 2013-15 con quelli 2014-16, visto che sapete il bilancio nostro è a scorrimento triennale, dove potete vedere che la parte in rosso rappresenta, diciamo, gli obiettivi che sono stati eliminati dai vari ministeri, la parte in verde quelli, i nuovi obiettivi che sono stati introdotti. Ovviamente il risultato netto è quello che poi, diciamo, la differenza tra quelli eliminati e quelli introdotti. E dobbiamo dire che in effetti ci sono stati tanti obiettivi eliminati dalle amministrazioni e qualcuno introdotto, ma comunque dobbiamo dire che la situazione sia abbastanza stabilizzata, mentre un tempo in realtà le amministrazioni centrali usavano spesso cambiare gli obiettivi, ma veramente introdurne nuovi o comunque cambiarli completamente. Con l'ottica pluriennale in realtà questo un pochino, diciamo, sta cambiando e cerca, ripeto, come dicevo prima, si sono un po' stabilizzati, gli obiettivi rimangono un po' più fermi, poi certamente poi dipende dagli obiettivi che il nuovo ministro magari vuole dare, diciamo, nella sua ottica, nel momento in cui, diciamo, magari entra nel ministero, ma quello è strutturale, è fisiologico che sia così. Però ecco, uno degli effetti che abbiamo notato è stato proprio questo della stabilizzazione nel numero degli obiettivi, soprattutto per quanto riguarda la conferma di quelli che esistevano negli anni precedenti. E quest'altra invece slide si riferisce sempre agli obiettivi, che sono tantissimi, che sono circa 787 quelli del 2014 contro 753 del 2013. Una cosa che dobbiamo ancora affinare, ad esempio, con le amministrazioni, e lo vedete, si può capire dalla slide, e lo vedete nella parte più scura, ci sono molti obiettivi che sono associati a finanziamenti molto modesti. Questo, a mio avviso, è una cosa che, secondo me, l'amministrazione porta via tanto tempo. Bisogna vedere se, magari in qualche caso è necessario che sia così, ma sicuramente si potrebbe fare un lavoro un po' di affinamento, di smaltimento di questi micro, diciamo, di questi obiettivi collegati a micro stanziamenti in tanti casi. Perché ovviamente le amministrazioni spesso cosa fanno? Cercano di far vedere che, come dire, loro fanno tante cose e gli obiettivi che perseguono sono tanti, sono numerosi. Quindi è chiaro che più obiettivi hanno e più sembra che sono, come dire, che fanno tanto e riescono a realizzare tanto. Non è sempre così, qualche volta è certamente così, ma qualche volta no. Quindi su questo bisognerà ancora lavorare. E ci sono alcune amministrazioni dove questo fenomeno è più frequente, ma è anche vero che ci sono amministrazioni che gestiscono non tante risorse e quindi tutto va parametrato con quelle che sono risorse disponibili. E il discorso che prima si faceva, il fatto di collegare poi, diciamo, tutto questo ciclo della valutazione delle performance anche alla programmazione finanziaria, questo è fondamentale. È difficile però, quello che è difficile riuscire a convincere l'amministrazione è convincere le amministrazioni a passare da ciò che realizzano le amministrazioni, ciò che realizzano loro in termini di attività, a ciò che realizzano con le risorse. E questo è il passaggio fondamentale, che ancora non è avvenuto, perché ancora molte amministrazioni, ecco, ripeto, ragionano con riferimento a ciò che fanno e si misurano in quell'ottica. In realtà quello che è importante, ma anche ai fini della spending review, e poi su questo Carlo Portarelli potrà dire meglio di me, bisogna capire cosa si realizza con le risorse. Se quell'intervento di spesa, se quel programma di spesa è stato veramente efficace, ha raggiunto gli scopi che si era preposto, è questo che dovrebbero stare individuare, diciamo così, dovrebbero essere individuati, scusate, gli obiettivi e corrispondentemente individuati gli indicatori per misurare quell'obiettivo. Solo così noi riusciamo ad avere e a potenziare quella funzione allocativa del bilancio di cui accennavo all'inizio. Funzione allocativa che lo riusciamo a fare solo in questa maniera. E questo senso aiuta la valutazione del performance, in questo caso la valutazione dei risultati. Proprio perché, come dicevo, gli obiettivi oggi tendenzialmente in gran parte rispecchiano le attività delle strutture amministrative, piuttosto che gli esiti, no, dei risultati attesi del programma. Molte amministrazioni sono restie a esplicitare obiettivi di quelle diciamo, situazioni, di quei programmi che sono fuori dal loro diretto controllo, perché dicono non dipende da me, non è una cosa che dipende dalla mia attività il fatto di raggiungere o non raggiungere quell'obiettivo o quel risultato. E in questo caso, diciamo, li mettono da parte. E poi tutto questo ovviamente è un esercizio che è costruito dal basso senza dare una scala di priorità. In realtà una scala di priorità è fondamentale. In un processo di riallocazione delle risorse, capire quali sono le priorità di un'amministrazione è fondamentale. Riallocazione soprattutto in un ambito di scarsità di risorse. E risorse sono poche. Anzi, potrebbero essere pure di meno domani. Quindi, tutto questo ovviamente influenza la scelta degli indicatori. Gli indicatori, come dicevo prima, sono collegati a queste scelte che operano le amministrazioni. Scelta degli indicatori che ovviamente spesso la scelta degli indicatori non aiuta perché, ripeto, gli indicatori misurano le attività svolte più che i risultati conseguiti con le risorse. Quello che vedete qui è un po', diciamo, un riepilogo delle tipologie di indicatori che oggi sono utilizzati dalle amministrazioni centrali dello Stato, perché molti degli indicatori, come dire, sono legati alla misurazione delle attività o dei processi interni, oppure indicatori che invece sono di contenuto abbastanza generica, dove, diciamo, l'indicatore dice grado di realizzazione dell'attività con una percentuale, ma dell'attività. Le descrizioni in alcuni casi degli indicatori sono molto poco chiare, e quindi non si riesce a capire bene, diciamo, come dire, il metodo con cui sono stati calcolati gli indicatori e quali sono, e le fonti spesso sono interne all'amministrazione, quindi non c'è una trasparenza su questo. Il valore obiettivo è spesso il 100% ed è sempre uguale nel triennio di previsione. Diciamo, quello che vedete nel grafico a torta sono un po' gli tipi di indicatori. Vedete, indicatori cioè abbiamo ancora il 16% degli indicatori utilizzati che sono di realizzazione finanziaria, cioè sono riuscito a spendere tutto lo stanziamento? Ecco, oppure di realizzazione fisica, la parte in rosso è il 33%. Indicatore di risultato, outcome, vedete il 41%, se non vedo male, e così via. Insomma, devo dire però che in questi ultimi anni le amministrazioni un certo sforzo l'hanno fatto e un pochino si stanno muovendo verso l'ottica di individuare come dire, degli indicatori un po' più significativi rispetto all'impiego delle risorse. Questo è fondamentale. Quindi lo sforzo c'è. È chiaro che è un processo graduale che in primo luogo vede le persone, come è stato prima segnalato, persone, quindi cambiamento di comportamenti che ci deve essere. È chiaro che noi continueremo a spingere cercando di sensibilizzare sempre su questo versante. Non siamo noi ovviamente che decidiamo, sono le amministrazioni che decidono in questi casi, però credo che sia un aiuto soprattutto che noi cerchiamo di dare a loro, anche perché spesso le persone, tutte queste, le persone, ma questo è anche vero, a volte capita anche a noi, tutte queste cose da fare li vedono più come una sorta di obbligo e adempimento che alla fine si deve fare, lo dico in romanaccio, e non come un'opportunità per riuscire magari a realizzare o fare meglio, riallocare meglio le risorse. Alcune riflessioni per concludere. Voi sapete che il bilancio dello Stato oggi, lo ricordava anche prima Galli, ha una funzione autorizzatoria. Il Parlamento autorizza a spendere, dopodiché l'amministrazione svolgono la gestione. Però sapete pure, penso che lo sappiate, che a partire dal 2016 noi passeremo da un bilancio, sempre autorizzatorio rimane, da un bilancio formale come oggi a un bilancio di tipo sostanziale. Che intendo? Intendo che finanziaria e bilancio fonderanno in un unico documento. Quindi vuol dire che col bilancio domani non si vedremo come, ci stiamo lavorando, ma si potranno fare proposte che vanno un po' oltre anche alla semplice fotografia della legislazione vigente. E questo ovviamente nell'ottica dei processi di bilancio aiuta, nell'ottica della programmazione finanziaria è una cosa che aiuta. E quindi sicuramente tra i cambiamenti che bisognerà pensare, bisognerà implementare ancora, quella della riforma, quindi sicuramente tutto questo inciderà sull'ottica della misurazione dei risultati, delle performance delle amministrazioni. Ad esempio, una possibile introduzione di vincoli di spesa, vincoli sulla spesa, sicuramente potrebbe, che è una delle cose su cui si sta riflettendo, ma è anche una cosa che oggi c'è a livello UE, perché l'Unione Europea, oggi la Commissione, questo Carlo lo sa bene perché l'abbiamo parlato molte volte, insomma, ci va a controllare se la nostra spesa sia cresciuta nei limiti consentiti dalla UE stessa. E questo avviene a livello di Unione Europea, ma prima o poi questi limiti di spesa, tra virgolette, che loro ci monitorano, dovremo poi declinarli sulle amministrazioni, sui settori, sui sottosettori, sui vari livelli di governo. E prima o poi ci dovremo arrivare e con la riforma di bilancio probabilmente lo faremo. Certamente, quindi questo potrebbe essere anche una buona occasione per, questo a mio avviso è un'occasione per cercare di, potrebbe portare a un potenziamento o comunque una maggiore attenzione sulla misurazione di performance, una volta che uno ha le risorse, sono quelle e trova il modo di utilizzarle al meglio. I programmi di spesa spesso sono molto vasti, ci sono programmi micro, ma molto micro, e programmi di spesa che hanno un ammontare di risorse enorme. Sicuramente un'altra delle novità che stiamo pensando con la riforma del bilancio è l'introduzione delle azioni sottostanti ai programmi che dovrebbero sostituire i capitoli di spesa. Questa, diciamo, un'altra, speriamo, diciamo, porterà una semplificazione, una maggiore flessibilità di bilancio e sicuramente porterà a rivedere, immagino, anche gli indicatori e gli obiettivi in funzione di come si individueranno queste azioni sottostanti al programma. Le finalità, diciamo, ulteriori, più, diciamo, più di dettaglio rispetto al programma. A questo punto però occorre integrare la misurazione delle performance nel bilancio con quella però che è prevista dal 150, cioè le due si devono parlare, non possono essere separate. E oggi, come dicevo prima, c'è un po' di confusione ancora, molte amministrazioni fanno confusione, le dovremmo cercare di renderle coerenti e su questo c'è un progetto che stiamo facendo con la CiVIT, ex CiVIT, ora ANAC, Autorità Anticorruzione, con la Scuola Superiore di Economia e Finanze, finché ci sarà, poi sarà immagine qualcos'altro, proprio su questo cercare di coordinare e rendere coerenti questi momenti. E su questo abbiamo cominciato già a lavorare. E soprattutto poi, questo lo ricordava anche Galli, rafforzare il ruolo del controllo parlamentare sul consuntivo, quindi sul rendiconto, sui risultati raggiunti. Il Parlamento, a mio avviso, dovrebbe concentrarsi molto di più su quello che è stato realizzato con le risorse che non per vedere se effettivamente quelle allocazioni che fino ad oggi sono state decise sono ancora utili o non utili. Questo porterebbe, diciamo, a una maggiore responsabilità da parte di tutti. Quindi sicuramente una delle cose da sviluppare e cercare di potenziare, già l'ho detto in varie occasioni, è quella delle note, diciamo, della valutazione dei risultati. Chiudo con l'ultima slide, questa qui, che è un po', diciamo, una definizione un po' del processo di programmazione e il ruolo che gli obiettivi e indicatori possono avere nel ciclo di bilancio, visto che parlavamo di come legare la performance al ciclo della programmazione finanziaria. E qui c'è un'ipotesi, ovviamente, è quella che dovrebbe essere questa, cioè nei mesi di febbraio e aprile, dove si comincia a chiudere un po' il consuntivo e cominciare a fare un'analisi sul consuntivo finanziario e sui risultati. Qui è per Ministero, ovviamente, ma questo vale a maggior ragione anche per gli enti. Nel momento in cui abbiamo un preconsuntivo si può cominciare a ragionare. Verso aprile, voi sapete, c'è la presentazione del documento di economia e finanza in cui vengono definiti i limiti di spesa, no? Il benchmark che la UE ci controlla, che se abbiamo rispettato o meno. Quello potrebbe essere la sede per declinare su diversi livelli di governo, amministrazione centrale, locale, enti di previdenza, come dire, questi vincoli sulla spesa, bisogna vedere come. E in relazione a queste, la circolare sul bilancio della Ragioneria Generale dello Stato potrà dare magari indicazioni su come comportarsi. Poi a maggio-agosto potrebbero esserci le proposte dei ministeri in merito alle risorse finanziarie, quindi parlando e ragionando sempre in termini di bilancio sostanziale, quindi di bilancio che non è solo formale, che si ferma alla legislazione vigente, e quindi individuare gli obiettivi e gli indicatori da associare alle proposte finanziarie. E quindi a settembre si fa un coordinamento di tutto questo, entro settembre, e verificare il quadro complessivo delle risorse compatibilmente ovviamente con i saldi di finanza pubblica. E poi a ottobre-dicembre presentazione del bilancio e approvazione del Parlamento, che voi conoscete tutti. A questo punto, una volta che entra in vigore il bilancio, ovviamente ci deve essere tutta un'attività di monitoraggio e di verifica sul raggiungimento dei risultati, no? Che poi voi sapete, questo è il processo, dopo l'approvazione della legge bilancio parte il processo della direttiva del Ministro, gli atti di indirizzo, stabilire le priorità politiche, che è una parte fondamentale. In realtà ho visto che molti ministeri, qualche ministero o non lo presenta proprio o lo presenta molto in ritardo. In realtà questo, tutto parte da lì. Dovrebbe essere il primo atto questo, e poi, come dire, anche perché quello dovrebbe realizzare quello che è il programma di governo. Ecco perché dico Questo do ragione a Galli, anche dal punto di vista politico c'è poca attenzione su queste attività. Invece dovrebbe essere una di quelle cose da mettere in primis. Quindi ecco, questo un po' chiudo un po' il flusso che abbiamo immaginato relativamente a questo legame tra ciclo della programmazione finanziaria e obiettivi e indicatori da fissare, diciamo, nell'ambito di piani di performance. Grazie.